Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Alfred Kain nasce il 28 settembre del 1929 a Ixelles, in Belgio. Diplomatico di lungo corso, viene eletto il 17 giugno 1985 come nuovo segretario generale dell'Unione Europea Occidentale, una carica che conserverà fino al maggio del 1989. Per capire l'influenza che ebbe il belga nella storia del processo dell'integrazione europea e nel dibattito sull'identità europea della difesa, si potrebbe citare, tra le altre, il tributo che gli fece l'olandese Wim van Eekelen nel corso della 35esima seduta parlamentare dell'Unione Europea Occidentale, tenutasi a Parigi dal 5 all'8 giugno 1989. Il nuovo segretario descrisse il suo predecessore come l'uomo che aveva contribuito maggiormente a riattivare l'istituzione o, per dirla con il rappresentante britannico Sir Frederick Bennet, a farla rinascere e a far riemergere inoltre in Europa il dibattito sull'identità europea della difesa. Ma che cosa intendiamo esattamente con queste due parole, riattivare e rinascere? Procediamo per ordine facendo un piccolo background storiografico. Agli inizi degli anni Ottanta si assistette in Europa alla nuova escalation tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti e alle diatribe tra quest'ultimi e gli Stati europei in merito alle spese congiunte della NATO, considerate da Washington non sufficienti per poter fronteggiare l'espansionismo sovietico. Pressati continuamente dagli Stati Uniti e financo minacciati di essere lasciati da soli in balia del patto di Varsavia nel caso in cui non avessero contribuito al burden sharing atlantico, gli europei iniziarono a prendere contezza dell'enorme divario creatosi in materia di sicurezza e difesa con le due superpotenze e della necessità di dover ridurre il gap tecnologico dal partner americano. Furono in particolare il Belgio e la Francia a proporre nel 1983 la riattivazione dell'Unione Europea Occidentale, al tempo un'organizzazione prettamente fantasmagorica, dato che non vedeva riunito il suo Consiglio dei Ministri dal lontano 1973. Il progetto, dopo alcune trattative con il Regno Unito, la Repubblica Federale Tedesca e gli Stati Uniti, trovò attuazione pratica il 27 ottobre del 1984, allorquando venne istituita la Dichiarazione di Roma che stabiliva di riattivare l'istituzione entro e non oltre il 1987. Essa prevedeva, tra le altre, una rivitalizzazione del Consiglio ministeriale, una maggiore attenzione dei 7 Paesi membri al versante del Mediterraneo, un rafforzamento del link tra il Consiglio dei Ministri e l'Assemblea e tra quest'ultima e il Parlamento europeo, nonché una open door policy nel caso ci fossero stati tutti i requisiti al Portogallo e alla Spagna. Altro punto estremamente importante della nuova dichiarazione fu l'accenno poi a una possibile missione militare out of area, cioè fuori dai confini europei. Ora, quando Kain prese le redini dell'organizzazione nel 1985, il progetto elaborato a Roma era di fatto ancora in uno stato embrionale. Il grande merito del belga fu per cui quello di riuscire a sviluppare i punti principali della dichiarazione e a integrarli successivamente con gli altri progetti riformistici. Kain delineò la metodologia del piano di riattivazione e le motivazioni fondanti non solo in numerose conferenze internazionali, ma anche in paper divulgativi. Uno di questi, per esempio, apparve nel 1985 su Studia Diplomatica, dal titolo L'UEO, pourquoi faire?, nel quale il segretario ribadì l'urgenza di creare un rapporto fiduciario tra l'Unione Europea Occidentale e le istituzioni europee, e tra l'Unione Europea Occidentale e l'opinione pubblica, in modo da rendere più mediatica l'organizzazione e più fruibile il processo decisionale. Vi aggiunse, inoltre, un altro aspetto alquanto importante, ovvero che vi potesse essere la possibilità di assistere in futuro all'estinzione stessa dell'Unione Europea Occidentale, qualora i 12 paesi della Comunità Europea avessero deciso di elaborare concretamente una seria politica di sicurezza e difesa. Disse questo probabilmente sia per stemperare le tensioni emerse tra le nazioni della comunità che non facevano parte al tempo dell'Unione Europea Occidentale, come per esempio la Danimarca e la Grecia, sia per mettere in chiaro che questo progetto non era affatto scisso dalla comunità, quanto pienamente parte integrante di essa. L'Unione Europea Occidentale diveniva in sostanza per Kain uno strumento transitorio volto a far prendere contezza prima ai 7 e successivamente ai 12 del vitale bisogno di edificare una chiara politica della difesa. Per quanto concerne le motivazioni fondanti, invece, l'obiettivo principale diveniva quello di velocizzare il processo dell'integrazione europea sviluppandolo nel suo pilastro mancante, ovvero la dimensione securitaria. Alla metà degli anni Ottanta, infatti, la comunità si stava dedicando principalmente all'edificazione del grande mercato unico e quindi alle questioni prettamente economico-sociali. Per sviluppare questa dimensione, secondo Cain, l'Unione Europea Occidentale avrebbe dovuto integrarsi con la NATO, divenendone il suo pilastro europeo. Una soluzione quest'ultima, che era particolarmente gradita a Washington e che sarebbe stata sintetizzata alla metà degli anni 90 nella suggestiva formula «separable but not separate», tradotto il desiderio di realizzare una politica securitaria europea autonoma eppure parte integrante della più ampia security euroatlantica. Per Cain, questa strategia avrebbe potuto aiutare notevolmente il processo dell'integrazione europea, stemperando allo stesso tempo le tensioni intercorse tra gli europei e gli Stati Uniti sul tema del riarmo e della modernizzazione nucleare. La visione di Cain era, se vogliamo, una via mediana tra gli antichi sogni federalisti e la necessità di dover fare i conti con la realtà del tempo, ovvero con un'impossibilità per gli Stati europei di creare un autonomo esercito federale che fosse scisso dalla NATO. Se quindi la realizzazione di una nuova comunità europea della difesa rimaneva per Cain una soluzione pressoché impossibile a quel tempo, è pur vero che nella sua idea l'Unione Europea Occidentale avrebbe dovuto creare l'impalcatura sulla quale costruire quel sentimento europeista che per le questioni militari non era ancora stato sviluppato in tutto il suo potenziale. Altri due momenti molto importanti del segretariato Cain furono l'istituzione all'AIA nel 1987 della piattaforma sugli interessi europei in materia di sicurezza, che ribadiva i goal che avrebbero dovuto conseguire gli Stati membri dell'Unione Europea Occidentale, e l'attivazione, sempre nello stesso anno, della prima missione europea Out of Area, denominata Clean Ship, avente come obiettivo il ripristino della stabilità nello stretto di Hormuz e la de-escalation tra Teheran e Baghdad. Terminato il suo incarico come segretario generale nel maggio del 1989, Cain divenne negli anni 90 ambasciatore del Belgio in Francia, morendo infine nel 2000 a causa di una lunga malattia. Ora, in chiusura di questo podcast verrebbe naturale da domandarsi, visto che siamo alla vigilia delle importanti elezioni europee di giugno, se gli obiettivi che si era prefisso Alfred Cain siano stati poi effettivamente conseguiti dall'Unione Europea, che, lo ricordo, inglobò l'organizzazione nel 2011. E la risposta a questo quesito contiene probabilmente al suo interno sia delle luci che delle ombre. Delle luci perché è innegabile che nel corso dei decenni siano stati fatti alcuni passi in avanti, delle ombre perché è altrettanto innegabile, e mi si scusi la ripetizione, che essi risultino essere a distanza di 40 anni assolutamente insufficienti. Le crisi d'altra parte sono molte, dal conflitto in Ucraina alle tensioni in Africa fino al Medio Oriente, e credo che l'Europa, per poterle fronteggiare, dovrebbe iniziare a concepirsi non solo come soggetto economico-sociale, ma anche come attore geopolitico. Vi sono d'altronde nel corso della storia delle occasioni piuttosto particolari dove usare con coraggio e determinazione diventa quasi necessario. Negli anni Ottanta, per esempio, il dibattito sull'identità europea della difesa trovò una grande risonanza anche a causa della cosiddetta crisi degli aeromissili e dell'escalation tra Washington e Mosca. E se proprio volessimo fare un parallelismo, potremmo dire che anche oggi, in effetti, stiamo assistendo a un momento di profonda crisi della sicurezza europea. Potrebbe essere l'occasione, quindi, date le tragedie in corso, per ricreare o incentivare un serio dibattito in Europa attorno a questa complessa tematica. L'auspicio, per cui, è che i rappresentanti europei che verranno eletti dai cittadini nelle urne di giugno possano intraprendere un percorso pragmatico, fatto di azioni concrete, volte a costruire step by step una solida e forte politica estera comune. E per forte si intende che possa consentire all'Unione Europea di rappresentarsi al mondo esterno attraverso un'unica voce, quella europea per l'appunto. Questo, credo, aiuterebbe l'Unione Europea a posizionarsi nello scacchiere internazionale come mediatore credibile sia tra le due nazioni egemoni, gli Stati Uniti e la Cina, sia per contenere i revanchismi di alcune potenze regionali, come per esempio la Russia, la Turchia, l'Iran o Israele.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del Dottorato in Studi Europei, con la collaborazione del Servizio e-Learning, Multimedia e Strumenti Web dell'Università di Genova e di Unige Radio.